TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Non un semplice programma, ma un contenitore o news di 60 minuti. TMV Radio News dalle 12 alle 13 ti informa su tutto quello che sta succedendo nel mondo dello sport. Se vuoi rimanere sul pezzo, ora sai come fare. TMV Radio News.
Scanner. 19:32 minuti in questo lunedì 20 luglio e come detto prima del break, come ogni lunedì, ma oggi più di altri lunedì, è un piacere ritrovare, come dire, caro Giulio Dini, per l'ultima puntata della stagione di Scanner, visto che poi daremo l'appuntamento ai nostri ascoltatori a settembre, possiamo definirla così?
Assolutamente sì, bene, buonasera. Direi che ci siamo inoltrati in via del tutto eccezionale, direi, come il resto del movimento nella pienamente in estate, ma direi che possiamo rimandare a settembre, perché poi tutto sommato la stagione sportiva, grosso modo, a parte le coppe europee, la stagione calcistica più o meno i suoi verdetti mi pare che li abbia già dati quasi ad oggi, e quindi, come dire, adesso cammina con l'abbiamo accompagnata fino adesso per mano, adesso gli facciamo fare gli ultimi passettini da sola, no? È una maturità conquistata.
Un po' come togliere le rotelline dalla bicicletta, no?
Sì, abbiamo tolto le rotelline dalla bicicletta, adesso vanno fino al 2 d'agosto, ma siamo il 20 di luglio, ce l'avrebbero fare senza di noi, ecco.
Tra l'altro, Giulio, ci ritroveremo a settembre, quando di fatto si aprirà anche la sessione di mercato in Italia. Un mercato che però, insomma, allora, in condizioni normali ad oggi saremo qui magari a raccontare trattative, rumors, ufficialità e quant'altro. Invece, in una situazione eccezionale, non è eccezionale ciò che sta accadendo a livello di mercato.
No, guarda, ho trovato molti tuoi colleghi che fanno solo mercato su dei cornicioni di palazzi molto alti, disperati. Perché
non per questo, per questo il direttore è andato in ferie, perché di fatto questo è un periodo, insomma, di vacche magre.
Bravo, vedi, lui non è sul cornicione, anzi direi ha preso la strada migliore. Però il concetto è questo proprio: ora il mercato è pressoché fermo e parte a rilento, perché è ancora nel pieno svolgimento l'attività agonistica e il campionato. E se fino a ieri c'erano molte squadre che ancora non avevano chiaro quale potesse essere il loro futuro, prima sportivo e poi anche economico, direi dall'ultima giornata di campionato le cose si stanno facendo un pochino più chiare, ma la pandemia ha creato anche come dire, una sorta di sospensione anche in tutti i club, anche quei club che erano sempre desiderosi di fare programmazione, di mettere un pochino le cose avanti, quest'anno non sono state fatte. Per cui, da un lato, l'aspetto strettamente sportivo, quindi il ritardo, e dall'altro forse l'abitudine ad aspettare che sia il momento giusto, per poi probabilmente riversarsi, come è successo con le spiagge, tutti insieme negli stessi posti nel periodo consentito.
Citerò quindi una parola a te cara come assembramento, potremmo definirlo un assembramento di mercato, quello che avverrà a settembre.
Sì, perché poi non abbiamo ancora metabolizzato il fatto che i tempi saranno estremamente stretti, cioè da quando finisce il campionato a quando potrebbe ripartire, visto che si parla già di metà settembre, siamo di fronte ad una tempistica inusuale e se penso alla programmazione di una di un club e alla programmazione della preparazione di una squadra, devo dire che siamo di fronte a qualcosa di mai accaduto, perché qui si parla davvero di lasciare una settimana ai calciatori, agli staff e a tutti quelli che compongono i club, giusto per rifiatare, per poi ripartire. Pensa alle squadre che devono partire con un nuovo allenatore, pensa quindi a quanto inciderà il mercato sulle rose. Si partirà, eravamo abituati, però avevamo 2 mesi di tempo, e quindi in qualche maniera poi c'erano i nazionali, rientravano quelli che avevano fatto più vacanze, appunto, perché i nazionali in qualche maniera poi la squadra si andava a ricomporre. Qui c'è pochissimo tempo per metterla insieme, di qui a che non cominci la competizione, se davvero dovesse essere metà settembre, se dovesse essere i primi d'ottobre, no. E poi c'è il mercato vero e proprio, e parte il primo di settembre, qui a competizione quasi iniziata da poco, e siamo di fronte a qualcosa di nuovo.
Paradossalmente, Giulio, in questo mercato a più velocità, non avere le coppe, quindi penso ad esempio a un Milan, che ovviamente deve fare il suo da qui fino al 2 di agosto, però rispetto alle altre magari ha anche più tempo di poter programmare, rispetto a una Juventus che potrebbe finire la sua stagione sportiva a fine agosto, rispetto a un Inter che potrebbe finire la stagione sportiva a fine agosto, qualora dovesse arrivare fino in fondo, l'una in Champions e l'altra in Europa League.
Ma io penso che quello che incida sia essenzialmente il partecipare o meno alle prossime competizioni, una programmazione. La Juve i suoi programmi li ha fatti da tempo e li sta coltivando da tempo, credo lo stesso discorso possa valere anche per l'Atalanta. Sono quelle squadre che sono sulla soglia Champions Europa League, potrebbero avere, come dire, una forbice più ampia, o anche quelli che provano a entrare in Europa League non sanno se ci andranno, ad avere più tempo a disposizione. Ma mercato a due velocità significa che, come diciamo spesso, in un mercato globalizzato, quest'anno avere dei campionati che sono terminati con la pandemia ha portato a uno sfasamento temporale davvero significativo, perché solo per fare un esempio a noi vicino, la Francia e il Belgio sono due mercati assolutamente in pieno svolgimento, perché le squadre, a parte il Paris Saint-Germain, sta già facendo le amichevoli, perché a breve, davvero a breve, dovrà misurarsi in Champions League. Però la Francia riparte, la Francia fa mercato, il Belgio anche, e vanno a comprare, se si può utilizzare ancora questa vecchia espressione, vanno a mettere sotto contratto calciatori che magari vengono da un altro paese come l'Argentina, insomma dal Sud America, e che astrattamente magari potevano essere sui quali astrattamente i club italiani avrebbero potuto essere in competizione, ma che non saranno perché si sono già trasferiti. Ora gli esempi ce ne sono già diversi di squadre francesi che hanno chiuso. Quindi le italiane da questo punto di vista devono solo aspettare, stare a guardare, e le italiane come le spagnole, come le tedesche. Per questo dico le due velocità, perché c'è davvero uno sfasamento che poi porta a queste conseguenze. Tra le conseguenze principali ci può essere anche che gli obiettivi che un club si era, o un obiettivo che un club si era prefissato, non possa essere poi perseguito perché si è già sistemato da un'altra parte.
Poi su
considera, sì, anche l'Argentina è ferma. L'Argentina è ferma, e siccome è un paese che non gode di particolare salute economica, e quindi club di conseguenza e di riflesso, anche i club argentini spingono alcuni trasferimenti, e noi per ora siamo dei semplici spettatori.
Su questo ci torniamo, Giulio, ricordando che tra le situazioni anomale, oltre alla sessione di mercato traslata in avanti a settembre, c'è anche l'estensione della stagione al 31 agosto. Ha portato degli effetti collaterali?
Sì, gli effetti collaterali ne ha portati, perché come spesso succede quando si mette mano ad una, chiamiamola, legislazione d'emergenza, poi c'è, mi verrebbe di fare riferimento agli esodati, no? Cioè, si fa una riforma e poi ti accorgi che ci sono migliaia di lavoratori che non ci rientrano e che rischiano pregiudizi. Un po' è avvenuto anche per questa estensione del mercato, cioè del mercato della stagione sportiva formalmente al 31 di agosto, per la quale ci sono calciatori, i giovani calciatori per esempio, che hanno sicuramente delle difficoltà, perché per esempio quelli che escono dai settori giovanili e che sono nell'anno del cosiddetto precontratto, ora forse i nostri amici non lo sanno, ma al compimento del 19° anno di età, un giovane calciatore che si chiama giovane di serie, che milita in una primavera, normalmente dal 1° al 15 luglio può essere unilateralmente sottoposto dal club, quindi senza accordarsi, a un contratto di addestramento tecnico secondo parametri economici prefissati, sui quali oggi non mi dilungo, ma mi potrei dilungare. Ecco, questa finestra dal 1° al 15 luglio, quindi nei 15 giorni successivi al termine della stagione, adesso si è spostata dal 1° al 15 di settembre. Quindi questo cosa significa? Che questi calciatori dovranno aspettare settembre per sapere se saranno sottoposti all'addestramento tecnico, e nel caso in cui siano messi sotto contratto, poi, come avviene normalmente, dovranno essere mandati a giocare, anche se l'espressione è un po' brutale. È un po' tardi, ecco, è un po' tardi, perché la C si sarà già organizzata o avrà cominciato ad organizzarsi, non lo sappiamo. Per esempio, ancora le quote della C, che poi portano anche contributi alle squadre, ancora non sono state stabilite, credo avverrà il 24. Poi c'è una categoria come la D, che attinge moltissimo dalle primavere, dai settori giovanili, e però è già partita, e quindi la D è, diciamo, la nostra piccola Francia, il nostro piccolo Belgio, perché come quei campionati lì ha chiuso i battenti prima, e le squadre di Serie D stanno per partire intorno al 10 d'agosto, riprenderanno l'attività, e qui ci sono grossi problemi proprio per i calciatori che provengono dalle primavere, perché sono ancora vincolati fino al 31 d'agosto. Gli esodati,
giusto per tornare indietro al governo tecnico, quando questa era una parola, un hashtag, come si direbbe ai tempi d'oggi. Perché hashtag? Ti è piaciuto, Giulio, questo assist per entrare nel secondo filone argomentativo di questo lunedì? Perché è ovvio che c'è un aspetto sportivo, una ripercussione sportiva di calciomercato, e non solo, legato alla pandemia, ma c'è stato anche un effetto, se vogliamo, social, legato al fatto che tanti sportivi, tanti atleti, tanti calciatori, con il lockdown siano stati costretti, tutto sommato, ad essere sempre più presenti sui social network. Questo è un dato di fatto.
Non lo so bene se sono stati costretti o i cosiddetti followers sono stati costretti, o comunque nell'impossibilità di fare altro, il mondo social ha avuto una accelerazione incredibile. Questo è il dato di fatto. Il dato di fatto è che con la pandemia, quindi non solo i suoi tortelli al ragù, non solo la mia torta alla crema, ma è arrivato su social tutto, ovviamente, quindi le ore di ginnastica, di yoga, e quindi anche tanto con tanti contenuti, tanti post, tante storie dei protagonisti dello sport professionistico in generale, sicché si è arrivati a constatare che c'è stata davvero una grandissima impennata di delle cosiddette interazioni.
E questo, Giulio, ci porta alla domanda successiva, perché penso ad esempio qualche giorno fa, qualche settimana fa, la Juventus festeggiava il superamento di Gucci a livello di follower su Instagram, tanti club che hanno lanciato e promosso il loro account su TikTok, giusto per citare un altro social che sta entrando prepotentemente anche in Italia. Perché i social e come i social sono così importanti per i club di Serie A e in generale per i club di calcio?
Francesco, allora, i social creano da soli fidelizzazione e identità, e adesso la creano anche a prescindere dalla partecipazione a un evento. Cioè, prima si cominciava a tifare per una squadra quando nostro padre per mano ci portava allo stadio ai 5-6 anni e ci faceva entrare in questo mondo, no? Dalle prime impressioni. Ora queste impressioni si possono prendere attraverso i messaggi, le parole, i gesti, i video che si vedono sui social, e questo, oltre a una fidelizzazione e una identità, è anche una bella macchina di denaro. Se pensi che la stessa Lega di Serie A si sta strutturando in modo tale da avere, come dire, un'istituzione politica ed una commerciale, affidandosi a dei mostri del settore, si potrebbero chiamare advisor, ma non sono advisor, sono professionisti, company che ti gestiscono la vendita del prodotto. Il prodotto non è più solo la partita, ma anche tutto quello che è correlato alla partita. Quindi questo è grandemente importante.
E prima ho citato hashtag, che se vogliamo è una delle parole più evidentemente entrate anche nel vocabolario quotidiano, ma nel vocabolario di chi poi sui social con i club, per i club, deve lavorarci, caro Giulio, c'è anche engagement.
L'engagement, che cosa significa? Significa il passo, diciamo, successivo all'interazione, perché attraverso i nostri click, i nostri mi piace, i nostri commenti, il grandissimo fratello, perché direi adesso grande è un po' sminuirlo, comincia a registrare quelli che sono i tuoi gusti, che profilo sei di tifoso, di consumatore. E questo consente poi al destinatario delle tue manifestazioni di interesse quindi stilare un tuo profilo e renderti commercialmente più appetibile, perché sanno che cosa ti piace. Però quello che prima all'inizio ti destava sorpresa, vado a vedere sul web una casa, va bene? Uh-huh. Cerco casa e poi apro Facebook, apro Instagram o addirittura una app e mi ritrovo la casa che ho visto 76 volte. Ecco, questo adesso è quasi banale, cioè adesso si crea veramente il profilo dell'utente. Questo consente di vendere e di vendere sempre in maniera più specifica, e questo è l'engagement.
E poi prima ho citato TikTok, ma insomma è inutile nasconderci, l'Italia sui social in generale, diciamo così, l'Europa arriva sempre dopo un movimento che ha la sua origine negli Stati Uniti. Ma da un punto di vista di social, di leghe di calcio europee, di sport americani, questi primi sei mesi dell'anno, Giulio, cosa ci hanno detto?
Ci hanno detto che le leghe calcistiche europee clamorosamente hanno surclassato gli sport professionistici americani, perché in base a questo studio che è stato condotto da un'importante società, il cui nome adesso mi sfugge, nei primi sei mesi dell'anno, quindi grazie anche a due mesi o passa per quello che riguarda noi, ma gli altri, come dire, negli Stati Uniti il discorso è ancora diverso, alla pandemia, in Europa abbiamo avuto 6,1 miliardi di interazioni contro i 4,1 miliardi di interazioni negli Stati Uniti, cioè abbiamo un terzo di più in Europa, dove ci sono sicuramente dei colossi del settore, ma insomma qui si sta parlando di mettersi alla pari dei club più famosi dell'NBA, che nella nostra testa magari rappresentano il non plus ultra anche da quel punto di vista.
E a proposito di social, e se vogliamo, Giulio, anche di così classifica di gradimento dei club stessi nell'utilizzo dei social, si può dire che ormai Instagram abbia surclassato Facebook proprio per tutto quello che abbiamo detto prima?
Assolutamente sì, Facebook è una piattaforma, diciamo, è un social di contenuti. Instagram, che è nato essenzialmente per le foto, ha questa capacità di fornire immediatezza, e attraverso questa immediatezza è possibile anche fornire contenuti video, diciamo, piuttosto brevi, anche se è possibile poi estendere la visione. Direi Instagram è per l'80% il social leader, anche se poi sono entrati TikTok e qualcos'altro, che francamente non credo di avere nemmeno sul telefono come TikTok del resto, ma anche perché sennò uno di lavoro dovrebbe guardare Facebook, poi Instagram, poi TikTok, e quindi non si farebbe la trasmissione. Però al di là delle battute, Instagram la fa da padrona. E in Italia, visto che sono le 19:55, è la Juve che stradomina, ma non è solamente in Italia che la Juve domina, la Juve domina in Europa. Si sta parlando di 889 milioni di interazioni dall'inizio dell'anno. Cioè la Juve è una schiaccia sassi, devono aver lavorato con grandissima lungimiranza, perché per arrivare a questi risultati si è a dispetto dei risultati sportivi, mi riferisco a quelli europei, si è schiantato delle corazzate, perché sono staccati il Barcellona, il Liverpool, il Real Madrid, il Manchester United. Sono club gloriosi, vincenti e devono guardare alla Juve come a un soggetto più forte di loro e in fuga. In Italia non ne parliamo, non ne parliamo neanche. La Juve assorbe da sola l'83% delle interazioni social, cioè c'è solo la Juve in Italia, perché fai conto, le milanesi, una mi pare sia al 16 e l'altra all'11, ma si sta parlando degli Inter e del Milan, per cui nella nostra testa si sta parlando sotto il profilo della tradizione, del nome, dell'importanza di club di vari livelli. Ecco, sotto questo sotto profilo sono delle matricole.
Un aspetto anche da un punto di vista temporale, Giulio, che fa effetto è che se ci basiamo solo su Instagram, visto che appunto la Juventus a inizio luglio ha superato quota 40 milioni, scalzando Gucci e diventando il brand italiano più seguito su Instagram al mondo, è che nel 2018, quando arriva Cristiano Ronaldo, la Juventus sostanzialmente ha poco più di un quarto di quei follower. Quindi direi che il nome Cristiano Ronaldo un po' ha influito.
Eh sì, e quindi ai nostri amici che hanno storto la bocca e che hanno detto ma l'hanno pagato troppo, ma c'ha 34 anni, ma qui si fa business, e se si fa business non è più neanche soltanto la vendita delle jersey, come dicono i nostri amici inglesi, no? Ma è la vendita di tutto quello che può essere venduto attraverso i collegamenti social al club e a Cristiano. Cristiano nel solo mese di giugno ha fatto 116 milioni di engagement nel solo mese di giugno, cioè Cristiano da solo fa credo 18 squadre di Serie A. E magari si fa un pochino fatica a capirlo, ma è un dato di fatto, un dato di fatto. Questo è un grandissimo comunicatore che si è evidentemente affidato a grandissimi professionisti che gli hanno consentito di avere un potere social mastodontico. Meno male non vuole entrare in politica, perché basterebbe un clip.
Basterebbe sì, un elettore a follower, e a quel punto potrebbe tranquillamente prendersi l'Unione Europea o quantomeno i due terzi dell'Italia. Giulio, sono le 20 in punto, ti ringrazio, ti abbraccio, ti saluto. L'appuntamento con Scanner è a settembre e quindi poco più di un mese torniamo.
Ci vediamo presto, un pochino più freschi, e un abbraccio a tutti quanti. Ciao, ben bene.
Grazie mille a Giulio Dini. Stadio Aperto torna domani a partire dalle 17. Ciao.